Campus FM presents a talk by Professor Vitale Verri on the literary works of Alessandro Manzoni.
Io intendo fare darvi la possibilità di capire effettivamente chi era Alessandro Manzoni, quali erano state le sue influenze familiari, soprattutto quella dell'opera sua primaria I Promessi Sposi. Manzoni, perché questo titolo che il vostro professore giustamente qui presente, Pace Ashak, di cui io mi onoro di essere amico e il quale mi ha invitato proprio per poter parlare intorno al personaggio Manzoni dal lato umano, il carattere del Manzoni, voi come immaginate questo Alessandro Manzoni? Come lo vedete, in quale inserto, come si comporta Alessandro Manzoni? Ma Alessandro Manzoni era una persona timidissima, prima di tutto, poi aveva una forte balbuzia, quindi aveva una difficoltà proprio di contatto con le persone, aveva una difficoltà addirittura di poter accettare degli incarichi ufficiali in cui doveva parlare, in cui doveva esporre. Quindi lui praticamente era felice solo di usare la penna. E poi la sua caratteristica è vivere nel silenzio e nella riservatezza. Tutta la vita di Alessandro Manzoni è stata posta sotto questa particolarità, la riservatezza e il silenzio. Ma per vivere, voi sapete che ci vogliono anche dei comuni beni terreni, ci vogliono delle sostanze per vivere. E in questo lui è stato fortunato perché ha avuto una madre, Giulia Beccaria, che ha saputo bene amministrare dei patrimoni che erano entrati in questa casa in un modo non diretto. Infatti il patrimonio più consistente fu quello del secondo compagno di Giulia Beccaria, che praticamente, essendo un aristocratico molto ricco, Carlo Imbonati, milanese, morendo lasciò tutti i suoi beni a Giulia Beccaria, madre di Alessandro Manzoni. E nello stesso tempo il vecchio conte Manzoni di campagna, che era un aristocratico di campagna, pur non essendo il padre reale, vero, di Alessandro, morendo gli lasciò tutti i suoi beni. E questi beni furono amministrati sapientemente da Giulia Beccaria. Perché? Perché lei voleva che suo figlio non avesse alcun problema di sorta, avesse la sua tranquillità di poter scrivere e di coltivare la sua famiglia, ma la coltivava in un modo un po' particolare, perché lui non era molto attaccato né alla moglie né ai figli, pur avendo avuto 9 figli con Enrichetta Blondel. Adesso vi racconto un po' la storia, fingiamo di essere nella nebbiosa Milano, intanto oggi Malta ci riserva questo, perché ho visto che il tempo è molto simile a quello lombardo oggi, quindi noi ci immettiamo direttamente in questa atmosfera. Pensate alla Lombardia della metà del Settecento. Milano era una città ancora abbastanza provinciale, non aveva quelle caratteristiche di una metropoli. Contava 140.000 abitanti Milano, e di questi le persone di una certa cultura non erano certo molte, solo vi erano dei gruppi di aristocratici i quali si riunivano, avevano la possibilità di discutere idee nuove che venivano dall'impero asburgico o dalla Francia o anche dall'Inghilterra, che era già un po' lontana da Milano. In effetti le influenze forti erano quelle dell'impero austro-ungarico, perché voi sapete che Milano, dopo 2 secoli di dominio spagnolo, che portò una, come posso dire, anche un sistema di vita più basso, aveva impoverito Milano. Subentrando gli Asburgo, e gli Asburgo avevano un sistema di vita e un modo di organizzare più tedesco, insomma, gli austriaci con i tedeschi sono molto vicini e molto fratelli. Per cui Milano nel giro di 30 anni era riuscita effettivamente a progredire anche culturalmente in un modo decisivo, in un modo veramente decisivo. E in quel periodo vi sono delle famiglie che predominano a Milano, come la famiglia Clerici, i Simonetti, i Visconti, e tra cui anche i Verri, i Beccaria. Manzoni era praticamente una famiglia sconosciuta. Erano degli aristocratici di campagna, avevano un palazzotto in una località sopra i Monti di Lecco chiamata Barzio, che è un luogo di villeggiatura, ma non avevano nessuna influenza né sulla città e né intellettualmente nella cultura. La famiglia che predominava culturalmente in quel periodo era la famiglia Verri. Per quale motivo? Perché fino alla seconda metà del 1700 l'ambiente era di Milano era un ambiente molto chiuso, una cultura molto paternalistica. Infatti, per esempio, nella stessa nostra famiglia, io appartengo a questa famiglia Verri, il primogenito era quello che contava, era quello che prendeva praticamente tutti i beni della famiglia. Gli altri, i fratelli, i cadetti, questi dovevano arrangiarsi perché non avevano un loro patrimonio. Quindi se non incontravano una ragazza con un suo patrimonio, restavano scapoli o si facevano preti, religiosi, non c'era verso. Le donne tutte monache, 4, 5, 8, 10, tutte suore e tante volte addirittura non gli davano nessuna dote, oppure una benché minima dote che queste poverine nel periodo di Natale, Pasqua, scrivevano ai cosi familiari, mandavano dei dolcini, delle cose, sempre con la supplica di mandargli qualche soldino, perché anche in seno a questi monasteri di monache c'erano quelle ricche che facevano il bello e il cattivo tempo e quelle che non avevano le doti che mettevano lì a scopare i water che, oppure a pulire le toilette. Insomma, praticamente i soldi sono sempre serviti per poter star meglio. Quindi questo era, diciamo, il panorama dell'epoca. Questa che era una delle famiglie più in vista, però non era una delle più ricche, i Verri, perché mai hanno avuto un patrimonio, diciamo, molto notevole da poter dare, non so, feste sfarzose, come i Clerici, i cosi Simonetti, i Visconti, che evidentemente avevano dei patrimoni più forti. Questo perché è così importante? Perché anche nella crescita di questi ragazzi Verri sono stati cresciuti in un certo qual modo stando attenti al soldo, al denaro, non in un modo viziato come li rappresenta per esempio il Parini. Io non so se voi siete arrivati a studiare il Parini con il famoso giovin signore che si alza la mattina, eccetera, eccetera, incipriato e così via. Il Parini, questo grande poeta italiano dell'illuminismo, fa un quadretto del giovin signore, del giovane aristocratico, come effettivamente un nulla facente, un personaggio che è un parassita nella società. Mentre noi vediamo che nella famiglia Verri, per esempio, vi sono quattro fratelli, Pietro e Alessandro, Carlo e Giovanni. Di questi quattro fratelli, i primi due, Pietro e Alessandro, sono quelli più appassionati per la cultura, anche perché c'è una certa differenza di età notevole con gli altri due, Carlo e Giovanni. Ci troviamo di fronte a quattro fratelli completamente diversi, Il primo è sanguigno, è rivoluzionario, è sempre ribelle all'autorità paterna. Alessandro no, più docile, ma il fratello se lo trascina un poco, se lo porta dietro. Poi gli altri due, Carlo e Giovanni, di cui non se ne parla molto, perché nel campo culturale non hanno, non hanno scritto o non hanno creato cose notevoli. Comunque sempre scrittori sono anche loro, perché addirittura Carlo Verri, il terzo dei cadetti, scrisse un testo che per molto tempo è rimasto famoso sulla coltivazione delle viti e del gelso. E inoltre lui era un pittore notevole, perché molto nel particolare, scendeva molto nel particolare, non era superficiale in questo. Un pittore amante della natura, amante dell'agricoltura, piuttosto riservato. Il terzo fratello è quello che voleva vivere tranquillo. Si dice nella nostra famiglia è quello che ha vissuto meglio, perché non ha sposato regolarmente, ma per tutta la vita ha avuto un grande amore per Teresina Colombi e ha vissuto con lei fino alla morte. E la cosa straordinaria è che lui non voleva incarichi politici, invece con l'avvento di Napoleone e della Repubblica Italiana, dato che era una persona molto onesta, molto precisa, molto esatta, e nell'ambiente da cui lui veniva, scusate, avrei bisogno di un po' di acqua però forse, professore, aspetta un momentino. E per cui, perché parlando purtroppo viene un pochino il bisogno di bere. Non vorrei disturbare proprio lei, sono tanti ragazzi. Voi ragazzi non vi gettate subito, eh? Quindi vi stavo dicendo che praticamente il terzo di questi figli, di questi fratelli, non volendo lui accettare, lui non voleva entrare nel campo della politica, ma viene spinto addirittura al punto tale che viene eletto senatore e poi addirittura vicepresidente del Senato del Lombardo-Veneto. Praticamente una massima autorità nel campo della politica. Giovanni è un caso a parte. Allora, Giovanni in effetti era il vero gran signore della famiglia Verri, perché Giovanni proprio godeva la vita, lui voleva goderla, voleva vivere nel modo più intenso, aveva bisogno di un suo contorno particolare, aveva bisogno di essere circondato da persone belle, eleganti, di buona conversazione. Infatti, nei primi anni di vita, il padre, il conte Gabriele, era preoccupato di questo figlio, che non voleva né applicarsi in un modo particolare negli studi, non voleva entrare nel campo dell'amministrazione, non voleva praticamente seguire un po' il ramo del padre gli imponeva. Perché ora noi stiamo parlando della famiglia Verri. Nella famiglia Verri la maggior parte dei Verri erano avvocati. Tutti prendevano questa strada per poi stranamente cambiarla, perché anche Pietro Verri e Alessandro erano entrati in questo campo, erano degli avvocati. E la prima cosa che i nobili, gli aristocratici milanesi facevano all'epoca era di poter difendere le cause della povera gente, dei carcerati, perché così si allenavano. Ma loro non avevano un'idea ben precisa di poter risolvere la causa a favore dell'imputato, perché era innocente. No, loro praticamente provavano a vedere se erano così bravi da poter fare uscire fuori dal carcere il reo, perché avevano un prestigio. È una forma di allenamento sulla pelle di povera gente che non poteva avere una difesa personale con i propri soldi, con i propri denari. Ma dovete pensare che l'epoca era diversa, non era la nostra. Allora, infatti, non esistevano i diritti della persona. Praticamente era il potere quello che comandava, le persone arroganti erano quelle che avevano il predominio e erano quelle che prevaricavano. Alessandro, Manzoni, Verri o Beccaria? Alessandro è figlio di Giulia Beccaria. Chi è Giulia Beccaria? Prima di entrare in merito a questa famiglia, dobbiamo capire chi era questa donna, che sotto certi aspetti è una donna straordinaria. È una donna su cui si può discutere molto, perché ha delle sfaccettature che sono l'una il contrario dell'altra. È una donna molto particolare. Lei è figlia di Cesare Beccaria e di Teresa. Teresa, questa sua mamma, che era di origine catalana, suo padre e la mamma era di origine messinese, siciliana. Quindi era una donna sposata a questo marchese milanese, molto giovane, a 17 anni sposò questo marchese, e fu un matrimonio d'amore, perché suo padre era un ufficiale spagnolo, catalano, si trovava a Cosa Milano, questa era molto vivace, una brunetta molto vispa, allora si diceva che era una molto movimentata, insomma, nelle sue cose. Sposò Cesare Beccaria, che era un marchese di un'ottima famiglia aristocratica milanese, e con lui ebbe subito Giulia. Giulia, come allora si usava, venne messa a 7 anni dalle suore. Praticamente le madri se ne liberavano molto facilmente. Se ne liberavano. Mi dovete scusare, ma io ho bisogno di un pochino, mi apri per favore. Immaginate questa ragazza, era di capelli biondi, quasi rossi di capelli, gli occhi grigi, il naso aquilino, una donna di carattere. Questa donna di carattere però si trova a vivere in un monastero di suore, dove viene il suo carattere piuttosto oppresso, piuttosto non sciolto, non se stessa. Sua madre, Teresa, è praticamente questa donna nella società aristocratica di Milano, insieme con altre 3 o 4 amiche, si dà un po' alla bella vita, talmente un po' alla bella vita che a 29 anni muore di una malattia venerea. Quindi, immaginate, Giulia rimane chiusa in questo monastero, in questo convento, e a 18 anni esce dal convento, perché era il limite d'età. Suo padre si era risposato, quindi Cesare Beccaria aveva anche altri figli, per cui Giulia doveva essere sposata quanto prima, però la dote non era una dote sufficiente per poterla far sposare. D'altronde lei aveva manifestato al padre l'idea che non voleva farsi monaca, assolutamente. Quindi già da questo si vede un carattere deciso che si era opposto al padre. Tanto gli ha detto: fammi di tutto, ma non monaca. Allora, in questo frangente, Giulia fa delle visite a Barbara della Sonaglia. Barbara della Sonaglia era la madre di Pietro, Alessandro, Carlo e Giovanni Verri, perché avevano una lontana parentela. In queste visite si incontra con il rampollo di casa Verri, Giovanni Verri, il quale aveva allora 34-35 anni, aveva avuto una vita che vi racconterò, molto intensa, quando vide questa fanciulla, veramente una fanciulla tenerissima, una fanciulla uscita dal monastero, lui se ne appropriò, nel vero senso della parola. Cominciò a frequentarla, la istruì bene in tutti i campi, anche culturalmente, e la cosa fu vista in un certo modo anche con simpatia da parte delle due famiglie. Perché fu vista con simpatia? Perché praticamente loro pensavano che un'accoppiata di questo tipo poteva essere giusta. Anche perché Pietro Verri, il primo della famiglia, aveva sposato una nipote, Marietta, si chiamava, figlia di una sua sorella morta, e molto giovane, ventenne, lui 45enne, con la quale aveva avuto un figlio maschio che dopo un anno era morto. Quindi in quel tempo si doveva trovare sempre l'erede per poter continuare la stirpe. E allora che cosa accadde? Che il pensiero che fra Giovanni e Giulia ci fosse una relazione che sfociasse in un matrimonio, la cosa poteva andare bene. Ma non andava bene a Pietro Verri, il primo dei fratelli, il quale era molto geloso dei fratelli cadetti, ma in queste famiglie c'erano delle gelosie terribili fra un fratello e l'altro per questioni anche di moneta, di proprietà, di interessi. Quindi cosa fa Pietro Verri? Fa di tutto per accasare quanto prima Giulia con qualcuno che non chiedesse molta dote. Trova questo Giovanni Manzoni, vedovo di 46 anni, nella campagna lombarda, e nel giro di pochi mesi fanno questo matrimonio fra la ventenne Giulia Beccaria e il cinquantenne vedovo Giovanni Manzoni. Intanto già era diventata la madre di Giovanni Verri, ma allora ogni buona aristocratica doveva avere un cavalier servente, un cicisbeo. Praticamente era assurdo che una donna aristocratica, soprattutto sposata, non avesse l'amante. Era nella normalità. Quindi quando si seppe che Pietro Verri con l'amico Cesare Beccaria avevano pensato di poterla sposare a questo vecchio conte, non accade nulla. Giulia non batté ciglio, Giovanni Verri gli diede una grande festa a Milano per tutta l'aristocrazia in onore di Giulia, e la presentò a tutti come la sua adorata. Quindi era la sua adorè, ora e sempre. Quindi se ne infischiavano altamente di questo matrimonio che era stato progettato. Ora, in questo periodo, poi, cosa accadde? Che la formazione anche culturale di Giulia fu molto forte, perché Giulia era immessa nella famiglia Verri. La famiglia Verri, i quattro fratelli insieme con altri loro amici aristocratici intellettuali, avevano formato, come voi saprete, la Società dei Pugni. Quindi la Società dei Pugni, che cos'era? Già il fatto dei pugni si comprende che era una reazione a tutto quel tipo di mentalità conservatrice, al modo di pensare dei vecchi. Quindi era una forma di ribellione che questi ragazzi avevano nella Società dei Pugni. Ma questa società, oltre a parlare delle nuove idee che venivano dalla Francia, si faceva anche molto l'amore. E quindi venivano molte dame nel pian terreno di Palazzo Verri a Milano, che era stato dedicato questo salone proprio a questo gruppo di giovani rampolli. E, insomma, praticamente oltre alla parte culturale c'era anche il divertimento. Quindi questo per dirvi che Giulia Beccaria non era una inesperta, non era una senza cultura, uscita dalle suore, no, perché lei progrediva giorno per giorno leggendo anche testi di Montesquieu, Voltaire, Rousseau, quel periodo che precede la rivoluzione francese, poi in effetti, proprio pieno illuminismo. Lei sposa il conte Manzoni, continua ad essere l'amante di Giovanni Verri, possibilmente proprio dal conte Manzoni lei andava una volta ogni tanto perché preferiva restare a Milano. Poi pensate, questo conte Manzoni era vedovo con 7 sorelle nubili e un fratello prete. Quindi potete immaginare l'atmosfera che poteva esserci in questa casa, ma era normale che Giulia, una bella ragazza, di famiglia nobile, aveva il contino Giovanni Verri che la portava di qua di là in tutte le feste, e lei proprio non ci pensava per niente al conte Manzoni. Comunque nel 1785 nasce un bel bambino che gli hanno messo il nome Alessandro. Questo bambino è figlio di Giovanni Verri, però apparentemente c'è una copertura dell'ambiente, tutti sanno, ma tutti fingono di non sapere, e questo bambino si chiamerà Alessandro Manzoni. Comunque il nome Alessandro gli fu imposto perché? Perché Giovanni aveva un'ammirazione particolare per suo fratello Alessandro. Con Pietro c'è stato sempre un diverbio, non erano caratteri che potessero andare d'accordo. Con Alessandro era più mite e aveva una forma di sentimentalismo anche familiare, per cui gli impose il nome Alessandro. Questo bimbo, nascendo, provoca in Giulia Beccaria uno shock post-parto. Voi sapete che molte donne, dopo aver avuto un figlio, nel periodo dopo il parto, sono un po' strane, hanno dei problemi, anche di rapporto con il proprio marito, con il proprio partner, si distaccano e tutta la loro attenzione è sul bambino. Quindi Giulia Beccaria, praticamente con la nascita di Alessandro, inizia la fine del grande amore e del rapporto con Giovanni Verri. Noi nel nostro epistolario di famiglia notiamo le lettere loro, erano lettere anche perché in quel tempo anche a distanza da una stanza all'altra si scrivevano lettere e bigliettini, perché certo non è come adesso che si usa il computer o i messaggini dei vostri cellulari. Si usavano bigliettini da tutte le parti e si facevano vedere bigliettini. Buongiorno professore. E quindi in questa corrispondenza di bigliettini si vede che già Giulia Beccaria comincia a distaccarsi da Giovanni Verri e non è più come prima. Giovanni Verri, che era un vero donnaiolo, era praticamente il giovane rampante e amante della bella vita, delle donne, sì, era molto innamorato di Giulia Beccaria, ma quando vede che comincia a disturbarlo, a creargli problemi e a non essere più la sua adorè, cosa fa? Comincia a guardarsi intorno e comincia a frequentare le donne civili. Le donne civili, il termine civili allora, erano le donne non titolate, quindi le donne comuni, perché evidentemente gli davano meno fastidi, meno disturbi, non erano così complicate. Certo, Giulia, malgrado tutto, lei era gelosa di Giovanni Verri e non sopportava questi tradimenti continui. Però lo perdonava sempre, ma quando si accorse che il rapporto con una donna civile, chiamata Bambina Curioni, la moglie di un giudice di Lecco, era diventato un rapporto troppo intenso, insomma era una cosa, questa era praticamente sempre insieme con Giovanni Verri, e all'ultimo giuramento di Giovanni, che dice non la frequenterò più, mia adorè, e vede che lui è un bugiardo, e dopo 2 ore manda la carrozza a Lecco per prendere questa bambina Curioni e portarsela nel suo casino sul lago di Como, privato dove lui frequentava le sue donne, lei rompe completamente, completamente, e non vuole più sentir parlare di Giovanni Verri. Quindi quest'amore è durato 12 anni, molto intensi, 12 anni però che, in cui lei ha avuto una grande esperienza, Giulia Beccaria, esperienza sia culturale sia di vita vissuta. E questo è molto importante perché in quel periodo poi lei aveva un po' abbandonato il suo bambino. Era la crisi della donna post-parto che diventa quasi amorfa. Non viva, aveva avuto anni di abbandono finché non incontra Carlo Imbonati. Carlo Imbonati è il secondo uomo della sua vita, il secondo grande amore di Giulia Beccaria. Quest'uomo le dà qualcosa che Giovanni Verri non gli aveva mai dato, la sicurezza. Giulia Beccaria, l'unica cosa che le mancava per la formazione totale era la sicurezza. Lui era molto ricco, una famiglia aristocratica milanese, per distrarla la porta a Parigi. E quindi loro si proiettano su Parigi, Alessandro Manzoni lo chiudono con i Barnabiti a Lugano, nella sua città, e lo chiudono in questo convento e praticamente fino a 16 anni rimane con i frati, e Alessandro Manzoni ne parla malissimo dell'epoca dei suoi anni insieme con questi frati, con questi preti nel collegio, perché lui, essendo di una sensibilità particolare, evidentemente questi convinti, questi collegi dell'epoca erano molto duri. Erano veramente duri, anche con le persone aristocratiche di un certo livello, mantenevano una disciplina durissima. Quindi pensate che Manzoni, una sensibilità molto forte, bambino che sapeva e non sapeva chi era suo padre, vero, e sua madre l'abbandona, se ne va a Parigi con Carlo Imbonati. Quindi lui cresce solamente studiando, con questi frati molto rigidi, e la sua sensibilità si acuisce sempre di più, le sue balbuzie diventano sempre più forti, e è un bambino solo, insomma, un bambino solo. Giulia se ne va a Parigi, invece cosa fa? Forte della cultura appresa in seno alla famiglia Verri, comincia a sfoggiarla questa cultura. Dove? Nei circoli degli enciclopedisti, degli ideolog, e fa la sua bella figura. E lei sa il fatto suo, soprattutto poi quando a Parigi sanno che è figlia di tanto padre, di Cesare Beccaria. Perché Cesare Beccaria era molto noto a Parigi? Perché in queste riunioni che si facevano nel Palazzo Verri di Milano, Pietro Verri era l'ispiratore di tutto quello che si potesse fare in questo circolo, quindi l'ispiratore per la fondazione di un giornale periodico economico scientifico chiamato Il Caffè, che durò 2 anni, ma molto interessanti, e l'eco di questo periodico arrivò anche a Parigi, perché questo periodico in questo periodico si scriveva praticamente tutto ciò che era di nuovo, le idee nuove che arrivavano a Milano, si scriveva contro le idee beghine, le idee conservatrici dell'epoca, soprattutto contro i padri, perché era una lotta fra padri e figli, forse come non è mai stato, forse nel 69, chi ha quell'età di ricordarsi, c'è stato questo conflitto fra le due generazioni. È stato un conflitto realmente molto forte in questo periodo. Quindi Giulia Beccaria, lei era figlia del padre Cesare, famoso perché sotto ispirazione di Pietro Verri, che era un po' il capo il capo che dirigeva, o come se fossero i suoi pupilli, questi aristocratici intellettuali, aveva ispirato Cesare Beccaria a scrivere dei delitti e delle pene cos'è dei delitti e delle pene nel 1764. Questo libro è stato molto importante in Europa, non solo in Italia, perché per la prima volta si è parlato apertamente contro la pena di morte. Voi vedete che anche di questi giorni con le sentenze di morte in America, negli Stati Uniti, ci sono dibattiti a non finire sul fatto che se sia giusto o non giusto per il reo dare una pena estrema come la pena di morte. Quindi noi abbiamo 250 anni fa Cesare Beccaria che per primo, ispirato sempre da Pietro Verri, scrive contro la pena di morte, non solo, ma lui specifica che ogni pena deve essere equilibrata realmente all'entità della, diciamo, del dolo, della colpa, deve essere equiparata, cioè non si può dare una pena superiore, fuori luogo ad una colpa che non è equilibrata. Colpa e pena dovrebbe essere equilibrata. Cioè, insomma, erano idee nuove che per noi adesso sono quasi nella normalità. Allora fecero scalpore e gli enciclopedisti a Parigi fecero proprio questo libro, lo osannarono come Voltaire, per esempio, ne parlò tanto bene, e per poterlo entrare a fondo, poter entrare nell'anima di questo libro, Pietro Verri spedisce a Parigi Cesare Beccaria e suo fratello Alessandro, erano della stessa cerchia, e li manda proprio per poter contattare gli enciclopedisti. A Parigi li osannano, gli fanno grandi feste, i loro circoli si aprono per i due rappresentanti dell'illuminismo italiano, Beccaria e Verri, Alessandro Verri, ma dopo un mese Beccaria smania perché non può stare senza sua moglie Teresa, la quale noi sappiamo a 29 anni è morta di malattia venerea proprio perché non stava chiusa in casa, anche in mancanza di suo marito che era andato a Parigi. Ma lui, innamorato, pazzo, non resiste, piange, si dispera, scrive delle lettere veramente molto infantili, molto puerili, il bisogno di stare vicino, delle sue carezze, non mangia, non dorme, insomma. Che fa? Cesare Beccaria ritorna a Milano dalla sua sposina, mentre Alessandro Verri continua il viaggio e se ne va a Londra, in Inghilterra, dove contatta gli economisti inglesi, avevano altri contatti con il principe Caracciolo, che era ambasciatore del Regno delle Due Sicilie a Londra, e lo trattano molto bene e lui scrive a suo fratello Pietro che l'Inghilterra è la terra ideale per qualsiasi ideale, per la libertà, per le idee nuove. E nel rientrare in Italia, Pietro Verri, avendo capito che suo fratello Alessandro sta immagazzinando cose nuove, una cultura più vasta, lo spinge a continuare il viaggio, a scendere verso Roma, dove l'abate Longo, sempre uno che faceva parte del loro giro intellettuale, poteva accoglierlo e fargli avere contatti con persone di cultura nell'ambiente romano e papalino. Così infatti fa, Alessandro Manzoni si spinge, Alessandro Verri, scusate, si spinge fino a Roma. E a Roma purtroppo lui incontra l'amore, si innamora pazzamente di Margherita Gentile, marchesa di Boccapadula. Questa era una donna divorziata, una donna che aveva un circolo intellettuale molto intenso, lei di origine marchigiana, delle Marche, ma con uno charme molto forte, la quale si circondava di cicisbei, che erano di questi cavalieri serventi, e li usava a suo piacimento. Il conte Verri entra nella sua cerchia, ne diviene l'amante, ma non il solo perché ne aveva tre o quattro, però a lui diceva che l'amore vero era lui, perché voleva tenerselo per la vecchiaia, perché aveva capito che era una persona dolce, una persona che poteva dargli il contentino, e intanto gli anni passavano. Infatti Alessandro Verri per 23 anni non si sposta più da Roma, non va più a Milano. Malgrado fosse un milanese autentico, che l'ambiente romano gli stava molto stretto, con queste eminenze cardinali che vanno e vengono, i traffici sotterranei di abati, di dame dell'aristocrazia romana, eccetera, tutte queste cose che per lui erano lontane dalla sua mentalità lombarda, che era piuttosto decisa, era una mentalità diciamo anche più seria per certe cose, però ogni qualvolta che lui parlava di ritornare a Milano, la marchesa di Boccapadule cadeva in crisi, fingeva di dimagrire, non mangiava più, eccetera, eccetera, e lui, poverino, cadeva nella trappola. Per ben due volte lui finse di partire per vedere la reazione di lei quando aveva qualche altro cavaliere servente più giovane e più aitante di lui, arrivava fino a Frascati. Voi dovete sapere che Frascati è 18 km da Roma, nei castelli romani, quindi fingeva, stava tutto il giorno, se ne andava a Frascati, e poi non poteva più resistere a questa attrazione fatale, per cui ritornava a Roma, a Palazzo Gentili, dove c'era la sua amata, che regolarmente trovava in gramaglie, disperata, ma insomma doveva essere una grande commediante. Ma Alessandro Verri era entrato in quell'atmosfera di questa donna ammaliato, per cui diciamo che le sue opere sono in funzione dell'ambiente romano. Lui scrive Le notti romane spinto da una scoperta. Ennio Quirino Visconti scopre in quel periodo le tombe degli Scipioni, gli antichi romani, e quindi ci fu un movimento culturale e un movimento diciamo di ripresa dell'epoca romana. Allora lui spinto da questa scoperta cosa fa? Scrive queste note romane nel 1792 pensando che gli spiriti antichi gli parlassero durante la notte, nelle notti, e gli spiegassero i fatti dell'epoca equiparati ai fatti odierni, e diciamo che si impegnò in questo senso e scrisse un'opera veramente notevole, apprezzatissima, ma le sue opere principali era la traduzione del greco. All'improvviso lui ebbe un amore spasmodico per la lingua greca e andò alla riscoperta dei testi greci antichi, con la possibilità poi di poterli tradurre senza vocabolario, e per lui fu una grande novità. Nel giro di 2 o 3 anni si impossessò completamente della lingua greca. Alessandro è a Roma, Pietro è a Milano, Carlo se ne sta in sordina, dipinge, e lui ama molto i campi, la vita campestre. Alessandro Manzoni, di queste persone che cosa ne ha? Alessandro non ha mai, si crede che non abbia mai incontrato suo padre vero, perché Giovanni Verri solo nei primi tempi, appena nato, ebbe la possibilità di vedere questo bambino. A 7 anni fu portato dai Barnabiti a Lugano e chiuso fino a 16 anni. E quando uscì fuori dal collegio nel 1801, già sua mamma, Giulia Beccaria, aveva rotto con Giovanni Verri da diverso tempo, ed era con Carlo Imbonati a Parigi. Per cui Alessandro Manzoni, uscendo, dove va? Va dal padre di Anagrafe, il vecchio conte Manzoni, in quella casa con 7 sorelle nubili e un fratello prete. Quindi ha una reazione violenta, lui comincia a pensare con uno spirito diverso alla rivoluzione francese, a cosa Napoleone scrive, il trionfo della libertà, insomma come un ragazzo che fino allora era stato pressato in quell'ambiente e scopre le nuove realtà della vita, insomma. Nello stesso tempo lui evidentemente comincia a capire o gli viene rivelato che suo padre vero e i suoi zii sono quelli là della famiglia Verri. Lui comincia ad avere una grande ammirazione per Pietro e Alessandro Verri, soprattutto per le loro idee, per le loro opere, e poi comincia a conoscere personaggi illustri come l'Alfieri, il Monti. Il Monti addirittura lo spingeva, sono tutti poeti, come voi saprete, poeti e scrittori italiani dell'epoca dell'Illuminismo, che lo spingono a creare, perché capiscono che il giovane è un giovane intelligente, un giovane che è disponibile per fare qualcosa effettivamente di importante. Ma come lo considerano? Sempre viene considerato perché è il nipote di Cesare Beccaria, in quanto ufficialmente non si è mai parlato di questa vicinanza con la famiglia Verri. A Milano tutti sapevano che Alessandro era un Verri, però tutti fingevano di non saperlo. Quindi la persona importante della famiglia, culturalmente, restava sempre il nonno Cesare Beccaria, il quale era già morto da qualche anno. Quindi Alessandro viene preso, ecco, da queste idee nuove, ma ancora lui annaspa, anche perché non ha una persona che possa dirigerlo effettivamente. Monti incontrano altri personaggi, lo stesso Parini, che Parini prima era in contrasto con Pietro Verri, poi si accomodarono, perché in quel periodo facilmente potevano esserci questi scontri, incontri, scontri fra persone dell'ambiente intellettuale. Il primo punto importante della vita di Alessandro Manzoni fu nel 1805. Nel 1805 Carlo Imbonati muore. Morendo Carlo Imbonati, la mamma disperata a Parigi chiama il figlio. Aveva già scritto delle lettere Carlo Imbonati affettuose dicendo perché non facesse questo viaggio che era molto interessante per lui, ma resisteva Alessandro a questo richiamo. Ma una volta che muore Carlo Imbonati, sua madre rimane sola a Parigi, lui parte e va a Parigi. È lì che lui scopre un mondo completamente diverso. Sua madre lo fa entrare, lo presenta in questi salotti degli ideologhi, degli enciclopedisti, e quindi lui ha la possibilità, Alessandro, di accrescere la sua formazione culturale, le sue idee nuove, ha la possibilità di incontri che a Milano erano inimmaginabili. In questo periodo però poi accade un'altra cosa ancora che è basilare della vita di Manzoni. Lui ormai era diventato ateo. Voi dovete pensare che chi è stato in un collegio di frati in quel periodo, quando si usciva fuori, la prima cosa che accadeva è che insomma si diventava, se non atei, miscredenti, perché era l'ambiente stesso che portava ad una reazione di questo tipo. E lui era miscredente ormai, per cui gli avevano proposto di sposare una fanciulla di Ginevra, calvinista, Enrichetta Blondelle, però figlia di ricchi commercianti ginevrini, per cui lui reputa che insomma la cosa poteva essere buona, anche perché diretto sempre dalla madre, la quale da buona amministratrice aveva già incamerato il patrimonio di Carlo Imbonati, che era notevole. E nello stesso tempo poi, nel 1807, muore il vecchio conte Manzoni, e questo, bontà sua, lascia tutta l'eredità a questo figlio che non è suo figlio. Quindi, come vi dissi prima, Giulia Beccaria si trova ad amministrare due grossi patrimoni e lei è felice perché era l'unica cosa che le mancava, l'ambiente solido. Lei aveva bisogno di essere sicura finanziariamente, perché tutte le sue ambizioni le aveva riposte sul figlio a questo punto. C'è stato il grande riavvicinamento fra madre e figlio dopo la morte di Carlo Imbonati. Quindi, vedendo che questa Enrichetta Blondel era una brava ragazza di buona famiglia e ricca, favorisce il figlio. Il figlio, timido, balbuziente, molto intellettuale, si lasciava trascinare facilmente da una madre diventata energica, con delle caratteristiche mascoline, decisa nelle sue cose, e quindi sposa Enrichetta Blondel. Sposa Enrichetta Blondel e rimangono a Parigi. A Parigi che cosa accadde di molto particolare? In un giorno di manifestazioni con Napoleone, che aveva così sposato la principessa Asburgica dopo il divorzio dalla prima moglie, la cosa Giuseppina Boarnet, cosa succede? Quel giorno ci fu di queste manifestazioni con morti e feriti. Nella calca lui perdette sua moglie Enrichetta. La perdette proprio nel punto più pericoloso, dove effettivamente erano avvenuti questi fatti di sangue. Disperato entra nella chiesa di San Rocco e si getta per terra, prega Nostro Signore e San Rocco che gli facesse ritrovare sana e salva sua moglie Enrichetta. Così accadde, questa è la leggenda, anche se si sa che una conversione a quel livello ci vuole del tempo, delle riflessioni, eccetera. Però, ripeto, forse il punto culminante, quello che è stato un po' il tocco finale, forse è stato proprio questo avvenimento. Da quel momento inizia la conversione che nel 1810 porta a convertirsi nella religione cattolica Enrichetta, e sua madre e lo stesso Alessandro. Diventano tre cattolici ferventi, addirittura si fanno seguire da un padre spirituale in tutte le loro cose. E tornando a Milano continuano ad avere questi contatti. Giulia vuole che suo figlio abbia il terreno adatto per poter creare, non vuole dargli nessun disturbo, nessun fastidio dal lato economico. Lei pensa a tutto, pensa a tutti i vari nipoti che nascono, nasce Giulia, poi nasce un maschio, poi altre due bambine. Praticamente ad Enrichetta Blondel nascono uno appresso all'altro nove figli di cui si interessa quasi in tutto questa nonna Chioccia, e lei pensa per tutta la famiglia, anche perché lei ha un grande ascendente su Enrichetta. Enrichetta era una ragazza dolcissima, una biondina eterea, che con una salute neanche molto buona e con un carattere anche piuttosto debole. Quindi Giulia sapeva il fatto suo, era la padrona assoluta di tutto lo spazio intorno a lei. Dà la possibilità però a suo figlio di poter scrivere, come voi sapete, delle opere molto importanti. Prima di tutto gli inni sacri, lui li scrisse quasi di getto: Il nome di Maria, Il Natale, La Passione e La Resurrezione. Furono le sue prime opere veramente così importanti. Sì, poi ci fu il periodo della Delchi e del Conte di Carmagnola, le sue tragedie, ma fu una preparazione quasi all'opera sua primaria, quella per cui è conosciuto in tutto il mondo, almeno nell'ambiente culturale, I Promessi Sposi. Prima di arrivare ai Promessi Sposi, lui si impegnò anche nella politica. Infatti scrisse marzo 1821, con il 5 maggio in memoria di Napoleone, della morte di Napoleone. E entrò in merito della politica perché sentiva effettivamente questo desiderio di amor patrio, dell'unione di questa Italietta divisa in principati, in potenze straniere, e i contatti che lui ebbe con personaggi dell'epoca furono anche dei contatti politici. Però lui rimase sempre un poco ai margini, anche se il suo pensiero, giustamente come diceva il professor Pace Ascia, che rimase sempre illuminista fondamentalmente. Perché il suo romanticismo è un romanticismo concreto, costruttivo, non è il romanticismo di Leopardi. Voi sapete, Giacomo Leopardi, forse ancora non lo avete studiato, non so se sono arrivati a Giacomo Leopardi, vedrete che è un romanticismo distruttivo, è della sofferenza, è di qualcosa di dentro che rode fino alla morte, è l'amore eterno, l'amore che porta alla distruzione. Mentre Alessandro Manzoni, lui vede la vita sotto un aspetto diverso. Non esiste più la ragione, la dea ragione, ma esiste il Dio giudice che vede, provvede, ma in ultimo è la provvidenza divina che subentra. Quindi è sempre la provvidenza divina che arriva a poter aggiustare un po' tutte le cose. Voi vedrete o avete studiato nei Promessi Sposi che questi due personaggi, Renzo e Lucia, sono dei personaggi del popolo, dei personaggi che non hanno potere, i quali sono messi però al centro del romanzo del Manzoni. Cioè l'importanza principale sono questi due poveri derelitti. Perché Manzoni condanna l'arroganza dell'innominato, l'arroganza del potere, l'arroganza delle persone ricche ed esalta l'umiltà di due persone che avevano come ricchezza solamente l'interiorità, solamente il sentimento, l'onestà, il buonsenso, anche magari paesano, anche popolare. E secondo il Cosimo Manzoni è questo che bisogna elevare, che bisogna fare notare, rivelare e rilevare. Manzoni in effetti ha preso un po' da tutte e tre le famiglie, forse dall'unica famiglia che ha preso meno di tutti è proprio dalla famiglia Manzoni. Perché dalla famiglia Manzoni che cosa poteva prendere? Non era né di sangue, perché non era figlio del Manzoni, non era una famiglia che avesse una cultura particolare, erano dei bigotti, dei beghini, delle persone buone, brave, perché non erano persone cattive, persone come poteva essere all'epoca molto ristrette, con una mentalità molto ristretta. Infatti addirittura le sorelle, quando morì il vecchio Manzoni, cedendo tutti i beni ad Alessandro, che non era neanche suo figlio, loro si accontentarono di una piccola rendita che si sostenevano a malapena, una piccolissima rendita che era veramente da poveracci, e non si sono lamentate perché per loro era giusto così. E evidentemente anche loro sapevano questa storia che il giovane Alessandro non era figlio del fratello, però in quel caso si doveva coprire tutto. Quindi pensate che forme di ipocrisia che c'era nell'epoca, insomma, una ipocrisia molto evidente, perché anche nelle cose lampanti, nelle cose note, si fingeva di non sapere, di non vedere, e che tutto andava bene in quel modo. Quindi dalla famiglia Manzoni lui ha avuto il nome, il suo cognome. Dalla famiglia Beccaria, lui non ha avuto un rapporto diretto con il nonno, il Cesare Beccaria, però è l'ascendente della madre, la quale madre aveva delle caratteristiche comuni con il padre Cesare, e con il primo grande amore della sua vita, Giovanni Verri. Che Giovanni Verri ufficialmente non era un uomo di cultura, ma in pratica era un uomo che aveva una sua cultura personale, che io poi vi vorrei leggere quattro righe di un amico di famiglia, il quale parla di Giovanni Verri in un modo un po' sorprendente, sorprendente perché non si immagina che questo personaggio molto, come posso dire, che si dava alla bella vita, che non aveva degli interessi reali, veramente, perché dopo il servizio militare a Malta lui scrisse la storia dei Cavalieri di Malta facendo una critica a un'opera di De Vertot, scrisse praticamente un'opera molto completa sui Cavalieri di Malta. Lo scrittore Burani, un vecchio amico di famiglia, scriveva nel 1808, quando già era morto Pietro, riguardo a Giovanni, il padre di Giovanni, di Alessandro Manzoni. Dice: non ho io avuto sempre ragione di sostenere e di provare che il cavalier conte Giovanni Verri ha tanto ingegno, o perlomeno quanto ne aveva Pietro e quanto ne ha Alessandro, ma di essi una maggiore sensibilità, un animo più nobile, più generoso e una ingenuità più amabile. Quindi evidentemente le qualità le aveva anche Giovanni Verri, e aveva delle qualità che lui non voleva metterle in evidenza, aveva deciso in quel modo, aveva deciso così, tanto che suo fratello Alessandro, l'altro scrittore importante della famiglia Verri, scrivendo ad una nipote, così elogiava la piacevole signorilità di Giovanni, di suo fratello, quello piccolo, e diceva: è molto interessante capire qual era la considerazione in seno alla famiglia del padre naturale di Alessandro Manzoni. Parla di suo fratello così: un uomo dei più amabili che abbia conosciuto, è delicato, ma ha i migliori doni di natura, sapendo dire cose obbliganti ed opportune senza la minima affettazione. Cioè parlava in un modo tranquillo, sereno, senza un particolare modo di affettazione, di cadenze. No, parlava sempre in un modo estremamente piano, molto chiaro. Narra bene senza ascoltarsi, quindi voleva dire che sapeva raccontare senza dare l'impressione che si ascoltava, come molte persone anche di talento, purtroppo quando le senti parlare, non so, un professore che si dà un'importanza particolare, tu lo vedi che è un po' tronfio, si ascolta quando parla e dà sempre una forma di fastidio, perché la cosa più bella è quando uno è naturale ed è di una semplicità assoluta. Non ha la più piccola protezione allo spirito e quasi non si accorge di averne. Un tal uomo, se fosse ricco in un gran palazzo, ne farebbe gli onori splendidamente. E se io fossi ricco tanto, lo pregherei di supplire le mie parti, perché io sono verme solitario. Quindi il fratello, addirittura, in confronto di Giovanni, si sentiva quasi un verme solitario, non adatto per poter stare in compagnia di persone, di conversazioni particolari, con del lusso, diciamo, un lusso raffinato. Ecco, io quello che noto nelle differenze dei vari fratelli, il padre di Alessandro aveva una caratteristica di raffinatezza che gli altri fratelli non avevano. Anche se non si è qualificato, non ha prodotto nella cultura, però giustamente bisogna pensare che, essendo stata Giulia Beccaria alla scuola di Giovanni, per forza di cose tutto ciò che è di buono in Alessandro Manzoni in questo settore il rapporto squisito, la delicatezza che ha sempre avuto, anche se, ripeto, i contatti con la gente erano difficili per Alessandro Manzoni, soprattutto a causa di una grande timidezza e poi perché era veramente molto balbuziente. Ora, in tutta la famiglia Verri c'è il vezzo, noi diciamo il vezzo delle balbuzie. Tutti i Verri hanno una leggera balbuzia, anch'io. Quando cambia tempo, per esempio come oggi, strano che ancora non finpunto in qualcosa, perché noi abbiamo, lo chiamiamo il vezzo di famiglia. Se vuoi capire veramente se uno è un Verri Verri, quando parla arriva al punto che dice ma io Padova, è così. Praticamente c'è questo piccolo vezzo che non è una cosa esagerata, però c'è. In Manzoni era esagerata, evidentemente, perché il rapporto con gli altri, anche se lui lo cercava, ecco lì dove c'era la delicatezza, il fatto di poter contattare persone che di un certo livello culturale, perché Manzoni ha vissuto per la cultura e per avere la sua tranquillità, la sua riservatezza. Era un uomo che non voleva avere delle persone che entrassero con violenza nella sua vita. Tutto doveva essere programmato, in questo era molto lombardo, perché voi dovete sapere che i lombardi in tutte le loro cose sono molto programmati, sono molto precisi. Noi abbiamo il nostro capo di governo Berlusconi, che voi sentirete da tutte le parti in televisione, e che è un lombardo reale, è un programmatore, e di fronte alla maggior parte degli italiani che sono un po' arraffoni, e questo Berlusconi che tutte le volte elenca tutto quello che ha fatto, tutto quello che deve fare, in effetti agli italiani dà fastidio questo fatto, perché si preferisce più una persona che magari si confonde, ha dei momenti di crisi. Berlusconi non è mai in crisi, sa sempre quello che deve fare, sa tutto lui, preciso lui, solo lui. Ma in effetti è il tipico lombardo, in effetti in Lombardia, quando voi avrete modo più grandi di avere dei contatti con persone che vengono da Milano o lombardi puro sangue, loro organizzano tutto, anche la loro vita privata, dalla mattina quando si alzano fino alla sera, sanno tutto quello che devono fare, orario per orario. Quindi, sai, sotto questo punto di vista, Alessandro Manzoni era veramente un lombard, come dico, no, un lombard, e quindi ha preso molto tramite sua madre della famiglia dei Cosi Beccaria e anche di suo padre naturale, perché tutto quello che sa Giulia, tutto quello che il suo comportamento, la sua cultura è dovuta al gruppo Verri, se non è a Giovanni è a Pietro, perché i primi anni della sua formazione è quella. Se andiamo a stringere, in effetti il padre Beccaria l'influenza l'ha avuto solo tramite i suoi scritti, perché quando Giulia è uscita dal collegio il padre si è sbrigato a farla sposare, in quanto era già sposato la seconda volta e aveva altri figli a cui pensare e non aveva tutta questa passione per Giulia. Quindi Giulia in fretta e furia è sposato con il Manzoni, cade nelle braccia di Giovanni Verri e la sua formazione è Giovanni Verri, la famiglia Verri. Però è molto importante questo perché incide sulla formazione culturale e anche umana del Manzoni, e perché è la mamma dopo la conversione che ha un rapporto intenso con il figlio. Madre e figlio se la intendono in un modo completo, totale. Infatti, quando nel 1833 muore di parto la povera Enrichetta Blondelle, dopo 9 figli, povera figlia, veramente è ormai distrutta da tutti questi parti, e Manzoni, come tutte le persone che hanno avuto degli ottimi matrimoni non resiste a star solo, deve sposare di nuovo. Infatti i vedovi che sposano subito sono quelli che hanno amato molto la moglie e che non possono stare senza la moglie. E quindi così fa Alessandro Manzoni. L'anno dopo gli muore prima Giulia, la sua prima figlia. Inizia dal 33 le disgrazie di Alessandro Manzoni. Muore Enrichetta Blondelli, sua moglie. Dopo un anno muore Giulia, la prima figlia. Lui sposa Teresa Stampa, Borri Stampa. La sua madre Giulia Beccaria non voleva, per quale motivo? Perché era una donna vivace, una donna di temperamento, una donna che poteva, praticamente, poteva controbattere l'influenza di questa mamma. E allora c'è una lotta, è l'unica volta che ci fu una lotta spietata fra madre e figlio, c'è un carteggio di famiglia dove addirittura lei dice: Giulia, io mi metto in ginocchio davanti a te figlio mio, io ti ho dato il mio latte, e tu mi devi credere, non è una donna per te. Stranamente quella volta Manzoni non ascolta la madre e sposa Teresa Stampa. E da quel momento le cose sono cambiate in quella casa, nella famiglia le cose sono cambiate, perché la nuova sposina comincia a dettare legge in famiglia, per cui Giulia ha dovuto ritirarsi sempre di più nelle sue stanze, sempre di più ha dovuto subire questa invasione della nuora, la quale addirittura non gli concedeva neanche l'educazione dei suoi figli, gli altri figli che lei aveva con Cosimo Manzoni, perché doveva curarne lei l'educazione. E per un personaggio come Giulia, che aveva dato tutta la sua vita per il figlio, che aveva cresciuto 9 figli di Enrichetta Blondelli, abituata con Enrichetta Blondelli che disponeva tutto, dall'amministrazione della casa, il vitto, le vacanze, si è vista messa all'angolo. Infatti si dice che è morta di grande malinconia. Insomma, dopo qualche anno, nel 1841, quasi improvvisamente, Giulia Beccaria muore e lascia il campo libero alla Teresa Borri Stampa. E Manzoni sembrerebbe come non accorgersi di tutti questi cambiamenti. Lui stava bene così. Prima pensava tutto la madre, prima era il padre Manzoni all'anagrafe, poi la madre Giulia Beccaria che amministrava e lo lasciava libero di muoversi e della sua vita. Poi è morta la prima moglie, è morta la madre, sono morti 7 figli e lui continuava, cioè lui aveva un modo di vedere la vita tutto particolare, lui credeva senz'altro nell'aldilà. Quindi pensava che tutte queste persone care un giorno le avrebbe riviste. Da buon credente, lui era tranquillo sotto questo punto di vista. Però intanto a una gli morivano intorno tutti, tanto che nell'861, gli muore anche la seconda moglie. Quindi lui sopravvive a tutta questa grande famiglia, e sopravvive fino alla unione dell'Italia, del Regno d'Italia. Voi sapete, nel 1860, con lo sbarco di Garibaldi qui in Sicilia e poi con Vittorio Emanuele II dei Savoia, l'Italia viene unita e lui viene eletto senatore. Per il suo prestigio viene eletto senatore, ma lui neanche avrebbe voluto, e sembra che nel Senato abbia parlato una sola volta per ringraziare, e non so come avrà detto: vi ringrazio di tutto e poi basta. E quindi non ha prodotto. Con tutto ciò, nel 62 lo mettono come presidente di un gruppo parlamentare per la lingua italiana, per la unificazione linguistica italiana, perché evidentemente in quel periodo della riunificazione vi erano vari dialetti che predominavano dal nord al sud, e in quel momento era necessario proprio unificare un po' una lingua di Stato che potesse imporsi sulle varie regioni e sulle varie parti d'Italia. E quindi Manzoni ha questa possibilità, diciamo, di poter scrivere con molta tranquillità senza avere problemi particolari. Che ora abbiamo fatto? Le 11:30, possiamo parlare ancora un pochino, no? Vi siete stancati, ragazzi? No, perché vedete, l'aggancio del periodo anche manzoniano del Risorgimento italiano è anche un aggancio molto forte con Malta, perché voi dovete sapere che Michele Vassalli, che penso tutti conoscerete, in quel periodo fu molto influenzato dalle idee illuministiche del tempo e poi dal romanticismo italiano, perché Malta allora era un po' tutt'uno con l'Italia, anche se i cavalieri avevano apportato lingue nuove. Al tempo dei cavalieri di Malta si parlavano 7 lingue e erano persone che venivano da ambienti culturali molto avanzati. Infatti Giovanni Verri, il padre di Alessandro Manzoni, dovette fare 2 anni di servizio militare qui a Malta, e fu dal 1769 al 1771 Giovanni Verri visse qui a Malta su dei vascelli del Gran Maestro Fra Emanuele Pinto, mi sembra, De Fonseca, del periodo, e contribuì anche a delle battaglie contro i pirati del Maghreb, della Tunisia e dell'Algeria, al punto tale che ci fu un bombardamento di 3 giorni su Susa e i vascelli del Gran Maestro andarono in aiuto del re di Francia, che volle punire il Bey di Tunisi per delle scorrerie in Corsica. Quindi in quel periodo Giovanni Verri si fece valere. Voi pensate, un giovane scapestrato, nobile milanese, che tira fuori del coraggio, della grinta, e riesce a farsi onore, a guadagnarsi anche una medaglia qui con i cavalieri, e rispettando tutta la disciplina rigida che era sulle navi, combattendo anche con dei corpo a corpo e avendo veramente un risultato notevole che non si poteva immaginare da un personaggio di quel tipo, un personaggio che nella sua città, nella sua terra, ha solo prodotto feste, mangiate o serate piacevoli in compagnia di dame, di illustri milanesi. E dice che Giovanni Verri, dopo questa battaglia, questi 3 giorni del bombardamento di Susa, rimase 40 giorni in quarantena a Lampedusa, e tornò poi a Malta, era entusiasta di Malta e anche delle donne spagnole che vivevano a Malta. Evidentemente le spagnole avevano qualcosa che lo attiravano molto. Lui scrisse a suo padre di voler fare la carriera militare con una sua nave, diventando capitano di una nave. Ma in quel tempo io vi ho spiegato prima che tutti i beni della famiglia dovevano andare al primogenito. Quindi quando il conte Gabriele Verri seppe che doveva sborsare 2000 zecchini d'oro, rinunciò e disse al figlio cadetto di ritornarsene a Milano, e lui ubbidì. Da buon figlio ubbidiente, ubbidì al padre e tornò a Milano per fare cosa? Niente. Cioè lui, la sua vita era quella che vi ho raccontato. Donne, festini, suonava il clavicembolo, aveva una conversazione molto, molto buona, molto calda, tanto che era affascinante nel parlare, tanto che quando la marchesa di Boccapadula finalmente dopo 23 anni fece questo viaggio a Milano con Alessandro Verri, l'altro fratello, e conobbe Giovanni nel suo casino sul lago di Como, ne fu entusiasta perché era il vero signore della famiglia,
era l'uomo che sapeva conversare
per ore senza annoiare, perché lui aveva un linguaggio chiaro, limpido, ma anche gli argomenti erano degli argomenti molto così interessanti, anche se delle volte piuttosto piccanti. Infatti a Roma, quando lui andò a trovare la marchesa di Boccapadule, che faceva cerchi, un circolo intellettuale, le dame romane erano abbastanza scandalizzate da questo linguaggio francese, fra virgolette, di Giovanni Verri, perché evidentemente allora per francese si intendeva un linguaggio un po' osé, insomma, un po' troppo, forse raccontava delle cose che erano abbastanza spinte. Comunque tutti i salotti erano aperti per lui, anche perché a Roma la famiglia Verri era conosciuta, perché da parte di madre, di Barbara della Sonaglia, erano parenti della famiglia Cenci di Roma, e i Cenci di Roma era una delle prime famiglie romane, quindi anche i Verri avevano le porte aperte a Roma. E poi stranamente c'era una strana attrazione, odio o amore nei confronti di Roma da parte dei fratelli Verri, perché lo stesso Pietro Verri, il primo dei fratelli, il suo primo grande amore è stata Vittoria Serbelloni. Vittoria Serbelloni era una romana, la Otteboni, sposata con il duca Serbelloni di Milano, e questa donna romana aveva perso il suo salotto alle idee nuove dell'illuminismo francese, e Pietro se n'era innamorato pazzamente, come al solito era diventato cavalier servente. Come vi ho spiegato, i Cicisbei, i cavalier serventi, diventavano gli amanti dell'aristocratica. Allora lui, per amore di Vittoria Serbelloni, cominciò a studiare tutti i poemi francesi di Voltaire, Rousseau, Montesquieu, per amore di Vittoria. Quindi è lei che l'aveva spinto a questa cultura illuministica, anche se lui odiava Roma nel vero senso della parola, perché in gioventù il padre dovette sistemarlo nel collegio Nazareno di Roma, perché era un ragazzo non volenteroso, un ragazzo non amante della cultura, e gli trovarono questo collegio proprio che era molto severo per poterlo per poter cercare di tirarci fuori qualcosa, perché era negato, veramente negato per la cultura, che le stranezze della vita. E lui ne uscì dopo 2 anni con un odio tremendo per Roma, i romani e soprattutto per i suoi compagni abruzzesi e calabresi, che evidentemente avevano formato dei gruppi l'uno contro l'altro, e lui da milanese sceso lì in mezzo a questa gente che evidentemente con il suo dialetto milanese neanche comprendeva, e quindi ha avuto grandi difficoltà. Poi cosa accade? Malgrado quest'odio contro Roma, il primo grande amore è stata una romana, e Alessandro, suo fratello, malgrado fosse un milanese doc, va a Roma e rimane incastrato con una romana, e rimane addirittura 23 anni lì a boccheggiare dietro la marchesa Gentili di Boccapadule. L'unico, dice la storia della famiglia Verri, che ha saputo vivere dal lato umano è proprio Carlo Verri. Carlo Verri è quello di cui la storia non ne parla in un modo particolare, perché, ripeto, non ha scritto grandi cose tranne sulla cultura delle viti e dei gelsi, perché lui era amante dell'agricoltura e amava dipingere, e dipingeva anche abbastanza bene, anche se era un perfezionista e sempre pensava di dover ancora fare di più. Quindi questo Carlo, io vorrei leggervi una nota perché è interessante capire come è stato l'unico che ha vissuto la sua vita nel modo più normale. Ha avuto un solo amore, una donna civile che non ha sposato, perché altrimenti doveva portare dei beni di famiglia, che invece il fratello Pietro non era intenzionato a cedere. E con la politica era diventato senatore e anche prefetto a Brescia, quindi diciamo che ha fatto la sua vita come una persona normale, nella normalità, godendo però di quello che lui aveva. E Giovanni, che invece è stato, come ripeto, che ha vissuto in un modo molto particolare, proprio da scapestrato, amando la sua vita fino all'ultimo, perché nei Verri, come nelle persone dell'epoca, non c'era l'idea dell'aldilà. Una volta terminata questa vita era finito tutto. La Donata Vassalli, la sua biografa, dice di Giovanni, era un uomo che per essere felice non aveva bisogno né di cariche e né di onori. Gli bastava avere intorno a sé tutta gente contenta. La nota dominante del suo carattere fu l'adattabilità. Egli seppe prendere di ogni regime il lato buono, cosicché nel regime paternalistico, al tempo del padre del conte Gabriele, fu seguace del più irriguardoso cicisbeato. In epoca rivoluzionaria, con Napoleone, acclamò il libero amore, il divorzio, la confisca dei beni ecclesiastici. E sotto la Restaurazione salutò con entusiasmo il ripristino di un ordine che in vecchiaia le ridava la pensione. Quindi si adattava facilmente un po' a tutte le epoche, un po' a tutti i regimi e a tutti i governi dell'epoca. Ma in lui non vi furono solo questi aspetti egoistici. Per i suoi doni di natura, Giovanni rappresentò nella famiglia Verri l'aspetto più vago e attraente dell'aristocrazia. Quindi io posso dire che, infine, questo contrasto di generazioni fra la generazione bigotta, conservatrice di Gabriele, del vecchio conte Gabriele, il nonno di Alessandro Manzoni e i quattro fratelli, Pietro, Alessandro, Carlo e Giovanni, il vero padre di Alessandro, e anche lo stesso nonno materno, Giulio Cesare Beccaria, in loro c'era l'idea di della ragione come la cosa principale al centro della loro vita, negli illuministi, mentre nei conservatori c'era una grettezza che non poteva più essere accettata nelle nuove leve. Tutte e due avevano dei contrasti che sembrava fossero insanabili, ma nella famiglia Verri, aveva diciamo avuto la possibilità nel loro discendente di avere un Alessandro Manzoni che riusciva a poter convergere il vecchio conservatorismo dei vecchi conti come il conte Gabriele e quello dei padri come Pietro, Alessandro e Giovanni. E in questa antitesi, in casa Verri potrebbe trovarsi una conciliazione nella filosofia del suo discendente, Alessandro Manzoni, che raccolse in sé i tradizionali valori morali e giuridici e la concezione dell'uomo libero e cosciente. È il dilemma sempre vivo nello spirito di ogni individuo che, quando crede di avere raggiunto una certezza, trova davanti a sé tutto il cammino da ricominciare.
Campus FM has presented a talk by Professor Vitale Verri on the literary works of Alessandro Manzoni.